Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 3. Salire su un treno non era stato un problema. Fat aveva scovato un frenatore che diceva di simpatizzare per gli IWW. E verso mezzanotte eravamo andati in tram fino al punto in cui iniziavano gli scali della Southern Pacific. Niente bagaglio, aveva detto Fat. Perciò Ena e io portavamo in tasca il minimo indispensabile, carta e matita, una lima per le unghie e del sapone. Indossavamo gonne, golf e berretti di lana scozzese e avevamo nascosto sotto la biancheria i pochi soldi che possedevamo. Quando scendemmo dal tram ci fermammo per qualche minuto intorno al deposito degli attrezzi della squadra di lavoro, mentre Fat parlava con altri uomini che aspettavano di partire. Poi egli ci disse di seguirlo in silenzio. Detto fatto, scivolammo lungo la fila di carri bestiame scuri e puzzolenti e di carri frigoriferi chiusi. Finché Fat, senza preavviso, cominciò ad arrampicarsi in un vagone che aveva la porta aperta. Lo seguimmo senza fiatare e avevamo appena ripreso l'equilibrio quando il treno diede uno scossone e Fat ci tirò su, facendoci sdraiare accanto a sé verso l'estremità anteriore del carro. Per poco ancora vi furono scossoni, fermate e rinculi, poi il treno si mise in marcia. Ena e io eravamo paralizzate dall'emozione. Nel buio riuscivamo a intravedere altre persone accovacciate in fondo al carro, oppure in piedi, appoggiate alle pareti. Di tanto in tanto la brace di una sigaretta illuminava il viso di un uomo. Sapevamo che c'erano anche delle donne, perché sentivamo le loro voci, ma tutti cercavano di stare giù, nascosti, e le zone che stavamo attraversando erano ancora illuminate. Poi le strade e le case ci sfilarono accanto sempre più velocemente e gli occupanti del carro cominciarono a muoversi cercando di sistemarsi più comodamente. Infine ci trovammo in aperta campagna tra aranceti e piccoli gruppi di palme che sembravano sfrecciar via al nostro passaggio. Dopo un po' apparve una piccola luna. Verso le 3 del mattino il treno si fermò e il frenatore e il controllore salirono sul vagone con una lampada. I vagabondi diedero a qualche segno di agitazione. «Biglietti!» intimò il controllore. E rovistate a fondo nelle tasche, aggiunse il frenatore. «Arrivare alla prossima destinazione vi costerà 2 verdoni a testa!» Andò in fondo al vagone e prese per le braccia un giovane alto ed inoccolato. «Quanto hai?» domandò. «Neanche un centesimo. Se avessi avuto soldi, avrei preso un posto bello comodo.» «Beh, prenditi questo, invece», e con un calcio ben assestato nel di dietro lo fece volare fuori dal vagone. «Ora, se qualche altro tra voi pensa che questo sia un istituto di beneficenza, finirà allo stesso modo. $2. Se non li avete, prendete il prossimo treno.» Soltanto 4 degli uomini avevano $2. Uno diede l'orologio. 3 a Ena e a me c'erano altre 5 donne. Una estrasse dalla scarpa un biglietto da $5 e disse con voce suadente: «Signor controllore, siamo 3 studentesse universitarie. Stiamo tornando a Madison, nel Wisconsin, e abbiamo soltanto pochi dollari per il viaggio. Non potreste lasciarci viaggiare in 3 per $5? Il controllore la squadrò sogghignando. «Va bene, professoressa, sicuro?» Le altre 2 donne non si mossero. Allora si fece avanti Fat. «Capo, senti», disse in tono adulatorio, «io sono del sindacato. Facevo il deviatore nella Lake Valley. Avevo un lavoro a Los Angeles, ma l'ho perduto. Ho appena seppellito mia moglie e sto riportando le mie due figlie, queste qui, da mia sorella, che sta a New Orleans. Dacci una mano, ti prego. Tra tutti e tre non abbiamo neppure un quartino. Ma certo che te la do. Una mano, brutto bastardo, faccia di tolla. Ribatté il frenatore e il suo pugno scattò in direzione della mascella di Fat. Ma il nostro protettore schivò il colpo e balzò verso la porta. Il frenatore, soddisfatto, usò il piede come aveva fatto con l'altro vagabondo e fece ruzzolare Fat fuori dal vagone. Poi, per assicurarsi che i due uomini estromessi dal vagone non potessero risalirvi, entrambi i sorveglianti li seguirono. Uno si voltò verso di noi, prima di saltar giù. «Restate dove siete!» gridò. «A voi penserò dopo!» Tutte le ragazze erano terrorizzate, eccetto le due maggiori d'età, che non avevano risposto al frenatore. Ci stringemmo nella penombra del carro, mute e tremanti. Ena piangeva un po'. Qualcuno degli uomini aveva del liquore e ce ne offrì. Le studentesse lo rifiutarono, ma le due donne accettarono. Costrinsi Ena a mandare giù un goccio e ne bevvi a mia volta un bel sorso che mi fece sentire subito meglio. Ma gli uomini erano furibondi. «Che ladri!» disse uno. «Possono fare così perché non siamo organizzati. Grazie a Dio vado solo fino a Tucson, su questa linea. Ho un lavoro nel Nuovo Messico. E guarda che malloppo!» Ci mostrò un grosso rotolo di banconote. «Se i sorveglianti lo vedessero, ci farebbero pagare $10 a testa. In caso di bisogno vi passeremo noi qualche soldo di nascosto». Per tutto il resto della notte, mentre il treno sferragliava nel buio, sballottandoci nei nostri duri e scomodi giacigli, ci chiedemmo quando sarebbero tornati i sorveglianti e che cosa sarebbe accaduto in quel frangente. Ma stranamente non si fecero più vedere. Quando il treno fece scalo alla prossima divisione, intorno alle prime ore del mattino, l'uomo con il rotolo di banconote comprò da mangiare per tutti e volle regalare a tutte le ragazze una tuta da lavoro, una giacca e un berretto. Le nostre compagne di viaggio erano vestite più o meno come noi, a eccezione delle due donne adulte. Una di queste indossava un paio di pantaloni maschili, tutti strappati, e una camicia. L'altra aveva un abito da donna di lana marrone, piuttosto malconcio. Tutte e due portavano i capelli corti, come gli uomini, e a prima vista non avevano un aspetto molto femminile. Dopo mangiato, le studentesse andarono da sole in città, ma Ena e io rimanemmo con gli uomini e con le due donne. Vicino ai binari c'erano pile di nuove traversine che offrivano un buon nascondiglio. Le due donne aspettavano un merci diretto in una cittadina più a nord, ma non sarebbe passato prima di un paio d'ore. Quella che indossava abiti femminili si chiamava Maggie. Era alta ed aspetto piuttosto macilento, con occhiaie profonde e capelli grigi, benché asserisse di avere soltanto 25 anni. L'altra, quella con i pantaloni, non ci disse il suo nome. Era più piccola e più in carne, rideva come una matta quando parlava di sé e diceva di invidiarci perché eravamo all'inizio. Maggie non era sicura che mettersi per la strada fosse una buona idea e volle sapere che cosa ne pensava nostra madre. Poi prese gusto a raccontare di sé. Camminammo a lungo insieme e tutte e due ci narrarono la loro vita per filo e per segno. Ricordo di aver provato una grande eccitazione nell'udire ciò che ci dissero. Erano le prime donne hobo che incontravamo quando ci eravamo lanciate in quell'avventura. Maggie era vagabonda da una vita. Nata a Londra e cresciuta in un orfanotrofio, era venuta in America con dei parenti all'età di 16 anni. A New York aveva conosciuto diverse vagabonde e si era messa per la strada con due di loro. Da allora non aveva mai smesso di girovagare, chiedendo l'elemosina, rubando e lavorando anche un po', di tanto in tanto. Aveva fatto anche la comparsa a Hollywood, ma non per molto. Parlava con tutta franchezza della promiscuità sessuale alla quale era avvezza e non nascondeva di aver contratto una malattia venerea. accettava il fatto che una donna potesse cavarsela più facilmente sulla strada se non faceva troppo la difficile e se era abbastanza spregiudicata da considerare il proprio corpo come un capitale da sfruttare. La donna in pantaloni confermò che non era difficile tirare avanti sulla strada. Spesso, quando arrivava in una città sconosciuta, le bastava gironzolare un po' nei pressi dello scalo merci per fare amicizia con qualcuno. Se questo sistema non funziona, entro in un bar, mi siedo a un tavolo e dopo un po' arriva sempre qualcuno che mi offre da bere. Sì, bevo parecchio. Posso bere qualsiasi cosa. Se nessuno fa caso a me, chiedo al padrone del bar di lasciarmi ballare. Così di solito riesco sempre a farmi qualche amico. Per caso le due donne avevano viaggiato insieme in un carro merci fino a San Diego l'inverno precedente e da allora non si erano più separate. Ora erano dirette in una cittadina dove quella con i pantaloni aveva una zia. Contrariamente a quanto potreste supporre, i loro racconti non mi disgustarono, né mi allontanarono dalla strada, al contrario, accrebbero in me l'eccitazione e il desiderio di continuare. Quando il treno locale arrivò, le due donne saltarono su un vagone vuoto e se ne andarono. Poco dopo le studentesse tornarono dalla città portando alcune tavolette di cioccolato e verso le 5 del pomeriggio tornammo indietro con cautela lungo i binari. Gli uomini, le ragazze, Ena e io, e rimontammo sul medesimo carro dal quale eravamo scesi. Il nuovo frenatore, il nuovo controllore non ci diedero fastidio. Le ragazze erano veramente studentesse in una università del Midwest. Una di loro, che chiamerò Jean, veniva da Indianapolis. Suo padre era un commerciante, un'altra che si chiamava Ida era di New York, la terza, Margaret, figlia di un pastore protestante, veniva dal Michigan. Tutte e tre erano iscritte al terzo anno, ma un giorno avevano deciso di divertirsi un po' facendo qualcosa di diverso ed erano riuscite a far credere ai genitori di essere impegnati in una ricerca sui vari tipi umani per conto di un professore. Avevano viaggiato alla maniera dei vagabondi fino in California e ora stavano tornando indietro con gli stessi mezzi, ma non avevano mai avuto esperienze spiacevoli. Secondo loro, la vita di una vagabonda non era più rischiosa di quella di una studentessa universitaria. Indossavano abiti simili ai nostri, di stoffa migliore forse, ma assai più stazzonati e infangati. Ci spiegarono che preferivano buttare via la biancheria sporca e comprarne di nuova ogni volta, piuttosto che lavarla alla sera e portarne di ricambio. Avevano soldi e benché provassero emozione nel vivere l'esperienza del vagabondaggio, erano state quasi sempre in grado di pagarsi i pasti. Anche se è passato molto tempo da allora, le loro esperienze per quello che riguarda i pasti si adattano alla maggior parte delle studentesse universitarie che vogliono provare, magari soltanto per divertimento, che cosa significa viaggiare alla maniera dei vagabondi. In genere tutte riescono a scroccare passaggi, ma non è altrettanto facile mangiare gratis, a meno che la donna sia disposta a ripagare l'uomo che la invita, concedendogli ciò che egli, come tutti, desidera da lei. Tuttavia, quella volta gli uomini che erano con noi non ci chiesero nulla del genere. Stavano attraversando un periodo fortunato, avevano guadagnato parecchio sulla costa e volevano godersela, fino a ridursi al verde, prima di iniziare un nuovo lavoro. A quell'epoca molti hobo facevano come loro, si divertivano a girovagare per il paese, passando da un impiego a un altro, guadagnando bene e spendendo subito tutto, senza risparmio. Viaggiare gratis per loro era soltanto una questione di principio. Quando ci separammo a Tucson, i nostri compagni di viaggio vollero a tutti i costi regalare $5 a ciascuna di noi. Li accettammo. Rimanemmo a Tucson per un giorno e trascorremmo la notte in un ostello, dove potemmo fare un bagno. La sera seguente salimmo su un altro vagone vuoto in compagnia delle tre studentesse. Ena e io eravamo ancora inesperte, ma le altre l'avevano già fatto e non esitarono a salire. anche sotto gli occhi dei sorveglianti. Io notai che questi ultimi fecero il possibile per impedire che degli uomini salissero sul nostro stesso vagone. Il treno viaggiò fino al calar della notte, poi si fermò a fare acqua. Cinque degli uomini che ci avevano viste salire si avvicinarono al nostro vagone e ci chiamarono: «Ragazze, venite un po' fuori, a sgranchirvi le gambe. Facciamo due passi tra i cespugli, ci fumiamo una sigaretta, beviamo un goccetto». Il tono era gentile, ma celava cattive intenzioni. Ciascuno degli uomini prese per un braccio una ragazza e cercò di tirarsela appresso, ma io mi liberai dalla stretta e affrontai il mio aggressore. «Senti un po', bel Tomo», gli dissi, «lo sai che cosa state facendo? Vi state cacciando in un mare di guai. Provate a metterci le mani addosso e ne sentirete dalle nostre famiglie e dai nostri amici. A casa avrete moglie e figli. Non vorrete mica farli soffrire. Beviamoci sopra e facciamola finita». A quel punto intervenne il più vecchio del gruppo, l'uomo che aveva preso gin. «La ragazza ha ragione», disse. «Ecco, tenetevi la bottiglia, risalite sul treno, siamo amici». Così, la prima volta che un sorvegliante tentò di avere qualcosa da me, andò liscia e non accadde nulla. Ma le studentesse si erano spaventate e, visto che ne avevano la possibilità, mollarono il merci a Bowie, Arizona, e si pagarono il biglietto fino a El Paso. Ci demmo appuntamento in quella città. Le trovammo allo Sheldon Hotel, dove ci offrirono il lusso di un bagno e di un comodo letto. Il padre di Jean se la passava bene e a quanto pare le aveva sempre dato ciò che aveva voluto. Jean mi aveva preso in simpatia e si offrì di aiutarmi a fare l'università. Per un attimo fui tentata di seguirla, almeno per un po', se non altro sarebbe stata un'esperienza nuova. Ma poi ricordai che Mallettini sarebbe stato a St. Louis di lì a pochi giorni e volevo esserci anch'io. L'unico aspetto negativo del mio viaggio in carro merci era stata la lentezza. Ormai non potevo più arrivare in tempo alla conferenza di New Orleans. Perciò dissi a Jean che Ena e io le saremmo state grate se ci avesse portato a raggiungere St. Louis il più rapidamente possibile. Jean acconsentì, ci accompagnò fino a St. Louis in uno scompartimento salone, il primo in cui avessi mai viaggiato, e ci diede anche un po' di denaro. Poi proseguì da sola. A St. Louis, Anna e io affittammo una stanza a poco prezzo in Washington Street e la sera del giorno dopo il nostro arrivo andammo a sentire Mallettini. Quando entrammo nell'ampia sala gremita di un folto pubblico, la conferenza era già iniziata. Mallettini però ci riconobbe e volle a tutti i costi che salissimo sul palco e sedessimo accanto a lui. Parlava in italiano, non capivo quello che diceva, ma sentivo l'emozione della folla che cresceva e calava come un'onda seguendo il tono di quella voce meravigliosa. Improvvisamente vi furono dei movimenti violenti in fondo alla sala. Una dozzina di agenti partì alla carica puntando verso il palco. Il pubblico afferrò le sedie e iniziò una colluttazione con la polizia. Entrarono in azione i manganelli e alcuni uomini caddero con la testa fracassata. Un agente stava per colpire Mallettini con il calcio della pistola. Facendo appello a tutte le mie forze, mi lanciai verso di lui e riuscii a strappargli di mano l'arma. Poi qualcuno mi colpì da dietro e svenni. Mi svegliai in un cellulare insieme a Enna, a Mallettini e ad altri quattro uomini. Mia sorella e io non fummo schedate. Ci portarono alla sezione femminile dove fummo perquisite. Implorai la sorvegliante perché mi consentisse di mandare un biglietto a Mallettini, ma ottenni un rifiuto. Dovetti darle $3 per convincerla a recapitare il messaggio. Trascorremmo la notte in prigione. Con noi c'era soltanto un'altra donna. Lei però non era stata schedata, semplicemente aveva avuto il permesso di trascorrere la notte in cella. Era una vecchia negra. Se l'era fatta a piedi fin da Empty Makes nell'Alabama per cercare il figlio Joe, che aveva mandato a studiare al Talladega College. Aveva i capelli crespi e i piedi rovinati dal lavoro nei campi di cotone. Portava con sé poche cose, linde e immacolate, in un fagotto sulle spalle. Lungo la strada la gente l'aveva aiutata, le aveva offerto passaggi e cibo. Da 8 mesi non aveva più notizie di Joe, ma era certa che si trovasse ancora a St. Louis. Non dubitava che la polizia sarebbe riuscita a trovarlo. Era sicura che il figlio avesse bisogno di lei. Chiacchierammo a lungo e quando la presi un po' in giro perché faceva la vagabonda come me, protestò fieramente e tenne a precisare che era stata costretta a viaggiare in quel modo perché doveva assolutamente ritrovare il figlio. Non ho mai dimenticato quella donna perché fu la prima con la quale scambiai qualche parola a St. Louis, dove in un breve periodo incontrai più vagabondi che in qualsiasi altra città. E dopo di lei non ho più conosciuto altre donne che provassero il bisogno di giustificarsi per il fatto di essere sulla strada. In epoca più recente mi è capitato di visitare un ricovero nell'Alabama e un assistente sociale mi ha mostrato un rapporto federale sugli OBO. Secondo quel documento, oggi l'86% dei vagabondi, ma solo di quelli che vengono registrati nei campi e nei ricoveri, è formato da americani bianchi e soltanto l'8% ha la pelle scura. A quanto pare tutta la razza nera aveva nei confronti del vagabondaggio lo stesso atteggiamento di quella vecchia donna. Il mattino seguente ci separammo, la vecchia rimase in cella e noi comparimmo in tribunale dove fummo validamente difesi da 2 avvocati, rappresentanti della Lega per la Libertà di Parola degli IWW. Fummo tutti prosciolti, tranne Ena, che finì in riformatorio. Chiesi agli avvocati di fare il possibile per tirarla fuori, ma mi dissero di non preoccuparmi. Il tribunale aveva informato nostra madre e con ogni probabilità Ena sarebbe stata rimandata a casa. Mia madre rispose alla polizia con un telegramma degno di lei. «Mia figlia ha una sorella grande, abbastanza per badare a lei», scrisse. Spero soltanto che non debba subire la brutalità della polizia, la stupidità delle dame di carità, l'ingerenza di chi vorrebbe rieducarla. Lasciatela libera, non chiedo altro. Ci vollero più di 2 mesi, però, prima che Ena fosse rilasciata e nel frattempo il riformatorio prese la scarlattina. Io ero compattuta tra il desiderio di vedere Mallettini che doveva andare a Chicago e il dovere verso mia sorella. Scrissi a Mallettini che mi rispose: stai con Ena. E così feci.
Libri ribelli.
Libri ribelli.